Quando ho accettato il cordiale invito del professor Francesco Mercadante a presentare il punto di vista dei mazziniani in questo simposio, ho aderito con molto entusiasmo, non solo per la profonda stima verso chi mi rivolgeva l'invito, ma anche per il ricordo bibliografico dell'importante convegno tenutosi su Rosmini e Risorgimento in occasione del centenario dell'Unità d'Italia nel 1961. E mi sembrava quindi effettivamente molto interessante verificare innanzitutto un dato di continuità, e cioè che a 50 anni di distanza i rosminiani tornavano in un certo senso a riannodare le fila del legame tra Rosmini e il Risorgimento, celebrando un altro convegno, ovviamente tenendo conto delle diverse impostazioni maturate nel tempo trascorso, ma una continuità che mi sembrava molto suggestiva, anche perché tutto sommato in controtendenza rispetto a un clima generale del Paese in cui l'attuale 150enario sembra, almeno da un certo punto di vista, riscuotere minore attenzione rispetto a quella che fu la mobilitazione, soprattutto istituzionale, per il centenario dell'Unità, appunto nel 1961. Ormai, l'occasionalità delle ricorrenze in qualche modo si intreccia. La mia prima scoperta del personaggio Rosmini datava al bicentenario della sua nascita, quindi quasi 15 anni fa, quando fui invitato a presentare una relazione su Rosmini e Risorgimento dall'Istituto di Scienze Religiose di Frascati. E in quell'occasione dal mio punto di vista appunto mazziniano, ebbe a formulare alcune motivazioni di interesse per una comparazione tra Mazzini e Rosmini che mi sembrava da approfondire. In un certo senso debbo poi, come ha anticipato il professor padre Muratore, debbo scusarmi per essere intervenuto soltanto adesso ai vostri lavori, in quanto avevo precedentemente assunto l'impegno di essere presente al Congresso Mondiale delle Scienze Storiche che si è celebrato ad Amsterdam. Ma poiché insomma la casualità poi ha una sua logica, forse è giusto che il mio intervento sia un po' extra moenia, non nel corpo del convegno ma alla conclusione. Dicevo, gli spunti per una comparazione tra queste due figure mi sono venute da varie motivazioni che vorrei introduttivamente richiamare. Innanzitutto il tratto comune del successo postumo dei loro rispettivi programmi. In un certo senso la soluzione repubblicana che Mazzini propugna non è quella con cui si attua il processo unitario, ma sarà, molti anni dopo, la soluzione per la democrazia in Italia. E al tempo stesso il progetto rosminiano del rinnovamento della Chiesa, in cui la Chiesa cattolica in un certo senso si riconcilia con la modernità, troverà una sua, come noto, successiva realizzazione. Mentre anche qui, dal punto di vista di una comparazione, sul piano invece della biografia, è comune anche e coincidente in un certo senso il fallimento politico che si colloca tra il biennio 48-49, fallimento politico ancora più cocente evidentemente per Mazzini, che dopo il 48-49 evidentemente continua un'attività politico-sociale intensissima, ma in un certo senso il picco della Repubblica Romana rappresenta un po' un punto di non ritorno, e al tempo stesso anche il fallimento di quella che poteva essere la prospettiva politica di Rosmini, su cui credo che il convegno si sia ampiamente soffermato. Ed è comune anche, per certi versi, come entrambi, sia pure da punti di vista diversi, in quel periodo in un certo senso avessero nella figura di Pio IX un punto di riferimento, naturalmente Rosmini all'interno della Chiesa Cattolica, ma anche lo stesso Mazzini si rivolge con un'importante lettera a Pio IX, in cui auspica che egli si faccia in un certo senso il grande, non solo un riunificatore dell'Italia, ma addirittura riformatore di tutta l'Europa. E le parole, anche sul piano linguistico, insomma, che vengono rivolte in questi appelli, in questa prospettiva quasi di aver finalmente trovato la persona che potrà, le aspettative, diciamo, che si nutrono nella figura di Pio IX sono anche abbastanza interessanti. Anche se tuttavia, pur in questo fallimento politico, dicevo, in Nuce si colloca in un certo senso un'affermazione delle idee per di ciascuno. Mazzini, dicevo, con la Repubblica Romana in un certo senso ha segnato definitivamente la prospettiva di Roma capitale e d'Italia, e d'altra parte Rosmini, segnando l'irreversibilità del legame tra le sorti dell'Italia e le sorti del papato, anche se nell'esito negativo, ha avuto ragione nell'indicare che la compromissione del potere temporale si sarebbe compromesso nel momento in cui si dissociava dalla causa nazionale. Questo dà ragione, secondo me, di un altro elemento di raffronto che mi preme sottolineare, che è la proiezione del futuro del pensiero mazziniano, del pensiero rosminiano, che ha alimentato nei rispettivi ambiti, come del resto anche la presentazione internet ha potuto dimostrare, una vivacissima e ininterrotta tradizione, una scuola di pensiero che si è sviluppata nell'arco del tempo, consentitemi di dire in un certo senso anche iniziatica, che non appartiene ai pensieri di altre figure del Risorgimento, insomma, sia nel campo cattolico che nel campo laico. E non è un caso, secondo me, che a entrambi i pensatori abbiano anche irradiato, a fin della loro vita, attraverso i contatti che intrattenevano appunto con le rispettive cerchie, testimoniate in entrambi i casi da amplissimi e intensissimi epistolari, un rapporto appunto di scuola o di famiglia, come anche è stato, viene sempre ricordato. Su queste basi, diciamo, ancora impressionistiche, io vorrei sviluppare un discorso un po' più articolato, che però resta ovviamente in un certo senso un parallelo e non un binomio. Non è evidentemente mia intenzione pretendere di sostituire, diciamo, un Mazzini-Rosmini a quello che è il più noto binomio Mazzini-Gioberti, che insomma abbiamo appreso sulle pagine di Giovanni Gentile. Mi sembra in un certo senso superfluo sottolineare quello che divide il pensiero di Mazzini dal pensiero di Rosmini con riferimento all'unità d'Italia. È evidente che insomma l'essere in il cattolicesimo non è la posizione di Mazzini, così come non è la posizione di Mazzini la valutazione della funzione di garanzia del papato e quindi la conseguente soluzione federale di cui appunto Rosmini si fa portatore. Ma vorrei cercare di ragionare su, evidentemente evidenziando le differenze più che le somiglianze, su alcuni temi che mi sembrano però rivelatori di una comune attitudine nei confronti della questione risorgimentale. Uno, cioè, come porsi nei confronti del problema storico dell'unità d'Italia in un'ottica che non è semplicemente diplomatica, confinaria, cioè non si tratta semplicemente di superare l'equilibrio del congresso di Vienna. Questo mi sembra un punto comune in entrambi. Da qui quello che è il rapporto tra nazione e società come coscienza e quindi la funzione della religione in rapporto alla politica. Va da sé che i due pensatori hanno avuto un comune ambiente di formazione nella cultura romantica della Restaurazione e si differenziano del resto di pochi anni di età. Mazzini nasce nel 1805, Rosmini nel 1797. Una cultura in cui il punto di riferimento polemico è l'eredità della Rivoluzione francese e del Secolo dei Lumi. Ed è, devo dire, un punto di riferimento polemico comune, sia a Mazzini che a Rosmini, nel rifiuto del materialismo, nel rifiuto del terrore inteso come dispotismo. Come Rosmini denuncia nel secolo XVIII un secolo di dottrine materiali in cui la materia è soggetto di divisione. Per Mazzini inevitabilmente la materia, il materialismo, essendo basato sul fatto, inevitabilmente attraverso la logica del fatto porta a una logica autoritaria. E quindi c'è qui, mi sembra, una comune, molto, molto netta presa di distanza da quella che è l'eredità post-rivoluzionaria. Al tempo stesso però, come Mazzini in un certo senso ritiene che la rivoluzione francese chiuda un periodo storico, quello dell'individualismo, e apra la strada alla via dell'associazione, al di là di questa, che è evidentemente una visione diversa, però anche in Rosmini è condivisa l'idea che non si può tornare indietro, e cioè che il moto storico è ormai avviato, che esiste una dimensione progressiva della storia come perfezionamento della società e che quindi la risposta non è evidentemente, almeno questo è il punto di approdo di Rosmini, non è evidentemente nel concetto di restaurazione in quanto tale, ma è in un rapporto tra tradizione e innovazione, e quindi anche in un certo senso quel che c'è di buono nella temperia rivoluzionaria non deve essere abbandonato. Un punto di riferimento su cui lavorare, su cui si è lavorato evidentemente è un autore comune che è la Menet, chiaramente per entrambi diventa un punto di riferimento ed un terreno comune. E non è forse un caso che la citazione più significativa che possiamo trovare negli scritti di Giuseppe Mazzini, peraltro veramente molto scarni, e questo senso, questo mi pare importante sottolineare fin d'ora, in realtà non ci sono rapporti diretti tra questi due personaggi, e appunto a proposito di La Menet, in uno scambio epistolare con la madre, Mazzini si fa mandare un articolo di Rosmini apparso nel 1837 sul Propagatore religioso di Torino, che avrebbe dovuto difendere in qualche modo la posizione di La Menet, e la conclusione di Mazzini è però insoddisfacente. Ritiene che appunto la risposta di Rosmini sia stata al di sotto delle aspettative e conclude: la libertà italiana non è opera da generazioni sfibrate, ciarliere e paurose come la nostra. Il problema di Mazzini, quando affronta così un riferimento a Rosmini, evidentemente è un problema di garantire l'iniziativa rivoluzionaria. Egli non trova nella filosofia rosminiana un'adeguata motivazione all'azione. Questo traiamo dalle altre generiche, va detto, attestazioni di un riferimento a Rosmini, ad esempio in una lettera del 43 all'amico Passerini, che a Zurigo fa propaganda hegeliana, e questa propaganda hegeliana appare a Mazzini molto opportuna per contrastare la tendenza di chi va dietro al Rosmini, al Mamiani, a Dio sia chi, in cui si corre il rischio di prendere una parte della filosofia per la filosofia e di immobilizzarsi in una serie di cerchi. E analoga tesi, secondo una testimonianza resa dal Minghetti, a seguito di un incontro londinese nel 1845, Mazzini avrebbe esposto allo stesso Minghetti, che invece si sarebbe dichiarato assertore delle teorie rosminiane e giobertiane: queste teoriche non gioveranno all'Italia, ma ritarderanno di moltissimi anni il moto nazionale. Diciamo dunque che la sottintesa motivazione polemica, diciamo, che può apparire in questi pur, ripeto, scarni, abbastanza generici riferimenti che Mazzini fa a Rosmini, nasce secondo me proprio dalla preoccupazione di non cogliere in quel pensiero un'adeguata motivazione all'azione. Devo dire che questo mi fa intendere che ben poco Mazzini abbia letto in realtà di Rosmini, e non è un caso che i riferimenti in realtà non siano quasi mai al solo Rosmini, ma in un certo senso diluiscano Rosmini un po' in un'area culturale generica di riferimento. E probabilmente questo è vero anche al contrario, nel senso che anche a Rosmini, di cui non mi risulta francamente un giudizio proprio anche Rosmini, quindi la mia è una congettura, Mazzini non potrà essere sembrato altro che un ulteriore esponente del cosiddetto perfettismo, quel perfettismo di matrice sansimoniana in cui la religione si riduce a un generico umanitarismo, viene umanizzata e, come ha notato Mario Daddio, addirittura arriviamo a una risoluzione della religione nella politica, alla trasvalutazione della politica a fatto religioso. E quindi in un certo senso, diciamo, tra i due pensatori l'incomunicabilità, diciamo, dell'epoca è dettata probabilmente dall'essersi visti, ripeto, la mia è una congettura, forse più all'interno di aree politico-culturali che con una prospezione e approfondimento singolare. Venendo però ora più nel dettaglio ai temi che ho voluto evocare, a me pare che appunto gli elementi di consonanza, quantomeno nell'impostazione dei problemi, sono significativi e rivelatori. Dicevo innanzitutto il primo ambito, quello della indipendenza e dell'unità d'Italia, perseguiti non come fine in se stesso, ma come un mezzo per consentire al popolo italiano di partecipare al progresso umano. E questo mi sembra un elemento importante, che si ricollega anche alla necessità dunque che il moto nazionale non sia soltanto un moto appunto diplomatico, come poi in larga misura è stato, ma comporti anche una riforma morale, una nuova politica e una nuova etica evidentemente per il Paese. Poiché l'azione nasce comunque dalla coscienza, e questo è un punto di contatto, ne deriva che non si può attendere l'intervento esterno, ma occorre un impegno all'interno della nazione. Dunque, anche qui mi sembra che ci sia la consapevolezza, Mazzini è chiaramente preoccupato proprio, come del resto, a differenza di Rosmini, fondatore anche di un partito, quindi di una è cospiratore diretto, evidentemente si pone questo problema e ritiene che l'Italia abbia sbagliato a delegare in passato a soggetti esterni la realizzazione della sua unità, e trova secondo me una consonanza nel pensiero di Rosmini, così come un'altra consonanza è appunto nella consapevolezza dell'importanza della sovranità popolare, del fatto che cioè il popolo debba andarsi al di là dei principi, e questo è anche presente in Rosmini, che trova appunto nell'opinione della volontà popolare una radice significativa. E quindi mi sembra che ci sia anche in Rosmini una compenetrazione tra il dato nazionale, il dato istituzionale e il dato sociale, che è una delle caratteristiche, a mio avviso, peculiari dell'impostazione mazziniana. Mi spiego. Per Mazzini l'idea di unità d'Italia, di repubblica e di socialità sono in un certo senso un trinomio fortemente coeso, nel senso che non ha senso fare l'Italia se l'Italia non sarà una repubblica, e non ha senso fare una repubblica se la repubblica non realizza la giustizia sociale. Cioè c'è in un certo senso un continuum. E mi pare che anche l'impostazione di Rosmini nei confronti del Risorgimento colleghi questi tre aspetti, per cui fare l'Italia significa anche fare una Costituzione, e fare una Costituzione significa anche realizzare, creare le premesse per la giustizia sociale. Un altro punto che è stato evidentemente molto evidenziato e che trova facilmente una comparazione, se lo guardiamo oggi può sembrare quasi banale, ma quell'epoca non lo era, è la collocazione dell'Italia e della nazionalità italiana in una dimensione europea ed universale. L'accordo tra le libere nazioni, il rifiuto dell'egoismo delle nazioni che leggiamo in Rosmini è in effetti, forse in apicibus potremmo dire, qui veramente un punto di contatto assoluto con Mazzini della Santa Alleanza dei Popoli, della Giovine Europa, della Fratellanza Universale, e quindi in un certo senso il più sincero e incontrovertibile antidoto a ogni interpretazione invece in chiave di nazionalismo che del pensiero di Mazzini sia stata data. L'idea di nazione, dicevo, è anche un altro ambito in cui i due pensieri possono essere proficuamente messi a contatto. Una nazione italiana che, peraltro, da un punto di vista anche di richiamo storico-letterario, per entrambi viene dall'amore patrio di Dante Alighieri. L'amore patrio di Dante Alighieri è uno dei primi articoli scritti da Giuseppe Mazzini, è fin troppo noto qual è il culto dantesco anche per Rosmini. Dicevo, innanzitutto la nazione come coscienza. Dice Mazzini, appunto, la patria è coscienza della patria e in un certo senso quando... Non sfugge evidentemente a chi più di me si è occupato di filosofia rosminiana che quando Rosmini dice che l'Italia ignora il conoscimento di sé, intende evidentemente da questo porre appunto un problema di quello che è la nazione come coscienza. Ma anche come atto di volontà del popolo, anche contro il sovrano, perché come ho detto all'inizio, Rosmini supera l'ottica legittimistica e... individua il fondamento della sovranità nell'opinione e volontà dei popoli. L'altro elemento importante per la costruzione della nazione che unisce Mazzini e Rosmini è quello dell'educazione. L'educazione in quanto è il popolo virtuoso che fa le istituzioni e non viceversa. Ed è l'educazione che costituisce anche l'anello di congiunzione tra le generazioni. Più la società si amplia e poi più diminuisce la possibilità dell'ingiustizia. Ecco quindi l'aspetto che qui accennavo prima di realizzare la nazione per la giustizia sociale. Non deve però evidentemente essere sottaciuto quello che è il problema sottostante all'idea di nazione, che è il rapporto tra individuale e collettivo. Sono noti evidentemente quelli che sono i riferimenti rosminiani ai diritti extrasociali, quindi all'idea di persona, alla libertà, all'individuo come soggetto di libertà e questo evidentemente è poi un punto in cui è stato invece fatto accusa al pensiero mazziniano di non mantenere in questo rapporto tra individuale e collettivo un adeguato spazio all'individuo. In realtà la teoria mazziniana che trova proprio in questo rapporto tra individuale e collettivo un suo elemento di forza. Molti continuano anche a interpretare Mazzini nell'ottica russoviana e a volere dire che Mazzini scioglie l'individuo nella volontà generale. Il pensiero mazziniano, a mio avviso, non è su questa posizione, è sulla posizione che l'individuo ha una inclinazione naturale alla socialità per cui trova la realizzazione di sé nel momento in cui contribuisce al progresso dell'umanità. Indubbiamente è un terreno più irto rispetto a alla più chiara distinzione che è presente in Rosmini e che evidentemente ha poi origine cristiana. Tuttavia, anche se su questa tematica, che sto sintetizzando perché evidentemente è molto complessa, si può individuare una tensione, in un certo senso si torna a parlare, tra virgolette, la stessa lingua, nella condanna di tutti i sistemi utopistici, inegalitari e autoritari che bloccano lo sviluppo delle facoltà umane creando l'uomo-macchina. La polemica contro le teorie social-comuniste, diciamo così, che Mazzini denuncerà per tempo, individuando il pericolo che l'uomo sia trasformato in un castoro attraverso la collettivizzazione dei mezzi di produzione e quindi la difesa della proprietà privata come libertà, come forma di libertà, sono punti molto, 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 molto evidenti sia nel pensiero di Mazzini che di Rosmini e che colpiscono per l'antiveggenza in un certo senso nei confronti del comunismo e mi ha colpito ancor più notare, è stato detto che forse addirittura in Rosmini questa antiveggenza sia ancora più accentuata, e la prospettiva di avere colto dell'ideologia comunista l'inevitabile esito in un impoverimento diffuso, tranne di coloro i quali, vede Rosmini, rivestiranno le responsabilità di governo. che se si pensa a quella che è stata poi l'esperienza del socialismo reale, effettivamente è stato proprio così. Chi si trovava a gestire le nomenclature, diciamo, hanno avuto questo ruolo. Ho l'impressione che nel fare questa osservazione forse Rosmini aveva in mente anche qualche forma del potere temporale della Chiesa. Mazzini, nei Sistemi della democrazia, dice appunto: la tirannide vive nelle radici del comunismo, l'uomo diventa una cifra. Sarebbe come l'esistenza di un convento monastico senza la fede religiosa, quindi di fatto un'altra. E qui veniamo, diciamo, al punto finale che, su cui mi sembra che ci sia, da un certo punto di vista, una profonda affinità e poi evidentemente una sostanziale diversità. E cioè nel rapporto tra religione e politica e nell'importanza della religione per la coesione sociale. Questo tema è un tema centrale nel pensiero mazziniano, su cui bisogna sgombrare un po' il campo dagli equivoci, perché molte volte la figura di Mazzini è stata richiamata come campione del laicismo o del libero pensiero, e quindi in un certo senso anche appiattita su alcuni principi della massoneria a cui Mazzini non aveva mai del resto personalmente aderito, e che a differenza di Garibaldi, e che invece sono assolutamente lontani da quella che è l'impostazione mazziniana, che è invece un'impostazione di riforma religiosa. Al tempo stesso io trovo che sia anche insoddisfacente la spiegazione che in un certo senso tende, per quanto riguarda la religiosità mazziniana, a tenere un po' tutto insieme e quindi a risolvere quello che è l'afflato religioso del Mazzini secondo l'espressione della religione civile. Espressione a mio avviso molto ambigua, che se ha avuto una realizzazione della storia è stata al tempo della Rivoluzione francese, quando Mazzini l'ha più fortemente Mazzini ha fortemente ostilmente contrastato, oppure appartiene a un mondo, diciamo, quello americano, in cui però, diciamo, mancano completamente i riferimenti al di base, diciamo, che fanno parte della concezione religiosa di Mazzini. Avevo citato prima Gentile, e Gentile effettivamente riporta alla luce la dimensione religiosa di Mazzini, evidentemente per la sua funzionalizzazione di Mazzini al tempo del fascismo, però dove diciamo fa finta di non sapere? Fa finta di non sapere perché dice: i mazziniani non hanno mai prestato attenzione alla dimensione religiosa di Mazzini, e fa questa osservazione citando Salvemini e Alessandro Levi, con la differenza che né Salvemini né Alessandro Levi si erano mai dichiarati mazziniani. Erano stati studiosi effettivamente del pensiero di Mazzini, ma non si erano mai dichiarati mazziniani. Se Gentile avesse avuto presente, come in realtà invece aveva presente, perché ben lo conosceva, il testo di Ugo della Seta, Mazzini Pensatore, del 1910, e tutta l'opera di Della Seta, che è invece il vero rappresentante della tradizione mazziniana, avrebbe evidentemente avuto ben presente che nel pensiero mazziniano si era proprio tenuta viva questa attenzione alla dimensione religiosa. Ecco, ma fin troppo note sono del resto le radici cristiane e gianseniste di Mazzini. Nelle pagine mazziniane si trovano ampi riconoscimenti, naturalmente, dei meriti storici del cristianesimo, pur nella affermazione della fine della religione, del superamento del cristianesimo come espressione religiosa, meriti che vanno appunto che sono fondamentali, perché l'idea della libertà e dell'eguaglianza per Mazzini si riscontra alle sue radici nel cristianesimo, e che al tempo stesso sono invece contrastate dalla condanna della politicizzazione che egli vede nella Chiesa, un potere politico fornicante con altri poteri politici. Ma anche se non è mai stato fatto in realtà uno studio sul linguaggio di Mazzini, è un linguaggio però che a chiunque anche di primo acchito appare un linguaggio, fortemente ispirato a una, anche proprio nelle scelte lessicali, a una eredità cristiana, che nel giansenismo, dalle influenze familiari gianseniste, lo porta all'inizio della sua riflessione addirittura a farsi nostalgico del sinodo pistoiese. Non è un caso che due importanti scritti di Mazzini dedicati al clero italiano tra il 1833 e il 1870 segnino un po' un punto d'inizio, un punto d'arrivo della riflessione su Mazzini, dei Mazzini sulla religione. Dal Papa al Concilio e dal Concilio a Dio è la formula che egli richiama. Evidentemente contestando la funzione della Chiesa in quanto mediatrice privilegiata, ma al tempo stesso contestando l'ateismo, che per Mazzini è il delirio dell'epoca reattiva del XVIII secolo, e rivendicando di essere più credenti degli stessi cattolici e più solleciti dell'avvenire religioso del mondo. Da un lato Mazzini contesta l'esito evidentemente di quella che era la Chiesa del suo tempo, appunto in quell'allontanamento dalla prospettiva non solo dell'unità ma della modernità in quanto tale. Il sillabo gli appare il guanto di sfida alla missione progressiva dell'umanità e il dogma dell'infallibilità, l'ultimo stadio di un processo terminale. Del resto la critica che Mazzini rivolge al cattolicesimo è analoga a quella che rivolge su altre basi evidentemente al protestantesimo, quindi non è che ce l'abbia solo col Vaticano. Molte volte, anche per il fatto del suo esilio inglese, Mazzini è stata sottolineata un po' la funzione antipapista, perché questo interessava alla Chiesa anglicana, evidentemente, o comunque sottolineare questo, ma in realtà non si trova in Mazzini un sostegno del protestantesimo. Egli usa spesso formule propagandistiche che in un certo senso si contrappongono all'impostazione cristiana, ma ne sono in un certo senso un sottoprodotto, quando dice, per esempio, voi cercate la grazia, noi cerchiamo la giustizia, oppure noi cerchiamo le vie del Signore sopra la terra e non nel cielo. Il punto di partenza per Mazzini è che la religione sarebbe una credenza ipocrita o angusta, di setta, se non fosse un pensiero di fratellanza, di armonia universale, un'azione continua per il bene, dovunque e comunque, in qualunque volta il bene può compiersi. Ma quello che interessa, al di là ora di approfondire i caratteri della visione religiosa di Mazzini in quanto tale, se essa sia stata o no, come denunciava Sismondi, la nascita di una nuova religione, di cui appunto per Sismondi non c'era alcun bisogno, quello che è interessante è appunto il nesso tra religione e società. E per Mazzini nessuna società può sussistere senza una fede religiosa, in netta polemica, in una netta polemica sottolineata da Ettore Passarin d'Antrève con Fourier, per esempio. Già nel famoso scritto Fede e Avvenire, Mazzini dichiara l'impossibilità di esiliare il concetto religioso se si vuole migliorare gli altri. Affermerà nei doveri dell'uomo che le religioni governano il mondo. La società è un grande fattore religioso poiché la socialità è il fatto principale dell'umana natura. E la rigenerazione dell'Italia a sua volta non si sarebbe potuta fare senza fede, una fede ovviamente che chiama le opere, perché non basta non nuocere, occorre giovare. Ecco quindi che senza in pratica una fede religiosa per Mazzini non c'è la possibilità dell'azione, quale che essa sia. Proprio perché non solo dell'azione, ma della stessa sussistenza della società. Ora, questa funzione della religione sottolinea, a mio avviso, nel caso mazziniano, proprio il senso etimologico della parola, dell'origine della parola, in religo, appunto, che significa appunto mettere insieme, tenere insieme. Questo tenere insieme, molti hanno cercato evidentemente il punto di riferimento, che poi si riduce all'esistenza o meno di una trascendenza, che evidentemente in Mazzini non è perseguita. Il punto di riferimento, che è più, a mio avviso è quello che porta meglio a cogliere il pensiero religioso mazziniano è quello della concezione dell'essing, per cui la religione è la perenne educazione del genere umano. Nella religione mazziniana dell'umanità, a mio avviso, è proprio la legge del progresso, del succedersi delle generazioni che la scandisce, la perenne formazione degli uomini che sono uniti tra loro dal sentimento religioso come senso spirituale della vita. L'idea, cioè, che in Mazzini è molto forte, che il progresso umano è fatto da un rapporto tra generazioni, per cui l'uomo in un certo senso è legato a chi l'ha preceduto, e in questo Mazzini recupera anche una qualche dimensione dell'immortalità, che in alcuni addirittura ha fatto, in alcuni interpreti a mio avviso che sono andati al di là della reale intenzione del testo, ha fatto pensare addirittura a una fede di Mazzini nella trasmigrazione delle anime, quando invece è un discorso di natura spirituale. Quello che mi sembra importante è che in queste valutazioni mazziniane, mi avvio alla conclusione, sulla religione, che si richiamano a molti spunti rosminiani sul ruolo della religione come rimedio alla socialità, per cui è solo l'alleanza tra Dio e gli uomini che rende possibile la storia, c'è da un lato una forte affinità, e cioè il fatto che anche per Mazzini la religione non è un fatto privato, è un fatto pubblico. E questo mi sembra da sottolineare, perché molte volte viene giustamente rimproverata l'angustia di una visione laica volta a dire che la religione è solo un fatto della coscienza individuale e non debba essere proposta in termini sociali. Questo assolutamente non c'è nel pensiero mazziniano, c'è anzi direi l'opposto. Il punto di frizione, e qui anche le parole giocano un po' probabilmente qualcosa, e Mazzini dice il principio religioso è l'associazione, che è il contrario della carità, che invece è la parola chiave per Rosmini, evidentemente diversa, ma che in Rosmini in un certo senso ha anche la funzione del principio di associazione mazziniana. Cioè mi sembra che pur essendo le due parole opposte, in un certo senso tendano a realizzare una sola cosa. È evidente per la differenza sta nel fatto che per Rosmini non c'è religione senza una leva ultraterrena, ed è in un certo senso il soprannaturale che dà la possibilità della migliorabilità della condizione temporale degli uomini. Senza questo, diciamo, questo fondamento non starebbe in piedi il sistema. Questo evidentemente Mazzini non lo afferma, ma al tempo stesso a me pare che non sia però soddisfacente neanche la osservazione, diciamo, che accomuna Mazzini a una soluzione della religione nella politica. A me pare che, anche se forse non con quella più evidente chiarezza che è stata evidenziata nel pensiero rosminiano, anche nel pensiero mazziniano la religione e la politica restino distinte. La religione è la condizione per la politica e perché la politica sia soprattutto capace di essere trasformatrice della società e riformatrice della morale. È come se la religione per Mazzini sia una pre-politica, ecco, se mi è consentita questa espressione. In conclusione, io credo utile avere fatto dal mio punto di vista di mazziniano un confronto con questo col pensiero rosminiano, e credo che ne possano nascere, credo che si dovrebbe continuare, diciamo, in una logica di intreccio tra opzioni che sono state forse troppo a lungo considerate soltanto per quello che li divideva e non per quello che li avvicinava. Mi riferisco, insomma, alla necessità di archiviare uno schema interpretativo che contrappone necessariamente nella storia del Risorgimento laicismo e cattolicesimo, e in prospettiva a rivendicare lo spazio dello spiritualismo che, come ho detto, non può essere ridotto a un semplice misticismo autoritario, come in molte interpretazioni ancora oggi si vuol fare, e a rivendicare dunque l'esistenza di uno spazio intermedio tra l'opzione socialista e l'opzione liberale. Infine, come credo che anche da questo convegno sia emerso, leggerò molto, con molto interesse i testi appena saranno disponibili su internet, a ripensare alla storia del processo risorgimentale ritrovandone i punti di debolezza, nel mancato incontro di alcune tendenze e nell'insufficienza della preparazione morale, per cui appunto il risorgimento, secondo un'espressione di Monsignor Riva, a cui io sono stato sempre molto legato a questa espressione, il risorgimento in Italia è un dato perenne, non è un dato storico. Grazie.